Atensiero sulani dorate vati posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Ma i funerali di Papa Francesco saranno i funerali anche del suo messaggio politico e pastorale?
I suoi gesti e le sue esortazioni in favore dei rifugiati e dei profughi. Costante è stata anche l'insistenza nell'operare a favore dei poveri.
È un conclave molto importante. È anche piuttosto incerto. Per esempio, Donald Trump ha lanciato già un'opa su questo conclave. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero. Buongiorno Michele Migone, come sarà il prossimo conclave? Quali giochi ci saranno? Quali saranno i fattori internazionali che contribuiranno alla scelta del nuovo Papa? Per capirlo bisogna capire qual è il progetto del trumpismo con il cattolicesimo. Opa che Trump vorrebbe lanciare sul conclave. Lei è d'accordo con questa analisi?
Ma Trump vorrebbe comprare tutto, quindi è verosimile l'intento. È più molto più complicato perché il contingente degli Stati Uniti al conclave è fatto in maggioranza dei cardinali molto vicini a Papa Francesco, ma in realtà il progetto conservatore o trampiano sul cattolicesimo è di più ampio respiro, cioè vede nel conclave una tappa importante, ma è un progetto che comincia molti anni fa e che ha una strategia per i prossimi decenni, per il secolo. Quindi esiste questo intento e il conclave è un momento importante, ma non si riduce al solo conclave.
Il progetto di Trump per il cattolicesimo qual è? E lei ha parlato di un orizzonte molto, molto lungo, molto vasto, prossimo secolo. Come nasce questo progetto? Chi ne fa parte?
È un progetto che nasce negli anni 80 e 90 con un cattolicesimo di centrodestra che poi si radicalizza dopo l'11 settembre e che trova un muro di fronte a sé con Papa Francesco, ma che continua a raccogliere fondi, a raccogliere vocazioni intellettuali, anche vocazioni nei seminari, ed è un progetto di riportare a un cattolicesimo più legge e ordine, a un cattolicesimo più americanizzato, più nazionalista, meno internazionalizzato e meno dipendente dal Vaticano, cioè che può imporsi sul Vaticano su alcune cose, anche perché il Vaticano ha dei problemi finanziari da molto tempo e non c'è nessun'altra chiesa mondiale che può aiutare il Vaticano, ed è un progetto che è in parte di restaurazione del cattolicesimo pre Concilio Vaticano II, ma in parte anche ipermoderno, cioè predicatori sui social media, un uso pregiudicato delle tecnologie e un visione della politica post-liberale, antiliberale, se non antidemocratica.
È la voce di Massimo Fagioli, professore di teologia alla Villanova University in Pennsylvania e autore del libro Da Dio a Trump, crisi cattolica e politica americana. In realtà è un po' come se lei ci stesse dicendo che il cattolicesimo, diciamo, conservatore americano vuol far sì che gli Stati Uniti diventino come il centro della Chiesa Cattolica rispetto al Vaticano?
Beh, sì, è quello che io ho scritto nel libro che è uscito in gennaio, Da Dio a Trump, dove c'è un progetto di che non è nuovo nella storia della Chiesa, perché qualcosa del genere accade anche in Francia nel 600, 700, è solo un esempio, cioè fare un cattolicesimo più, insomma, America, make America great again, vuol dire un cattolicesimo più isolazionista, che non deve necessariamente seguire il Vaticano e che anche può imporsi sul Vaticano su alcune questioni. Basta vedere quello che negli ultimi giorni è stato detto qui in America sull'accordo fra il Vaticano e la Cina, per esempio. Questo è un nuovo mondo su cui il Vaticano sta cercando di capire, su cui il conclave deve confrontarsi, perché fino a pochi anni fa, o fino a pochi mesi fa, anzi, il Vaticano aveva un'idea di cosa fossero gli Stati Uniti politicamente, una democrazia, insomma, alleanze, la NATO, l'Unione Europea. Oggi non lo sappiamo più, oggi non lo so più neanch'io che vivo in questo paese dal 2008.
Ecco, quindi un progetto che guarda molto in là nel tempo, ma il ruolo di Trump qual è in questo progetto, visto che parte da prima della sua discesa, tra virgolette, in campo?
Beh, Trump 2, che è assai diverso dal Trump 1, è riuscito a imbarcare nella sua piattaforma, nel suo gabinetto, nel suo partito, un certo numero di cattolici di un certo tipo. J.D. Vance è il più visibile, è il più alto in grado. J.D. Vance è il prodotto della lunga marcia del cattolicesimo neoconservatore e poi neotradizionalista che nasce 30 anni fa. E il trumpismo ha capito più dei democratici che l'America ha una concezione essenzialmente religiosa di se stessa, ed il trumpismo è un fenomeno anche di messianismo politico, specialmente dopo che Trump è sopravvissuto al tentativo di omicidio. Quindi il trumpismo è un fenomeno politico, sociale, culturale, ma anche religioso, mentre invece i democratici si erano illusi che questo paese fosse già secolarizzato, tipo un paese scandinavo, ecco. E di trumpismo e Vance e il circolo di intellettuali che gli sono attorno, che non vanno sottovalutati, hanno letto questo paese in modo profondo e ne hanno fatto quello che ne hanno fatto.
I say these words to you tonight. I am with you, I will fight for you, and I will win for you. He's been through trials and the fire, they tried to bring him to his knees. Stories told on every wire, but he stands tall against the breeze. Shadows where they conspire, still he fought through every storm, prosecuted, never tired, breaking rules.
So che il, diciamo, uno dei personaggi che è collegato a questo movimento è il, diciamo, numero uno della Heritage Foundation, che è un personaggio che lei conosce bene. Ci può spiegare chi è?
Ma dunque, Non voglio fare nomi perché sono stato anche oggetto di minacce di azione legale nei mesi scorsi, ma esiste tutto un mondo di fondazioni, think tank, scuole, università, che da anni hanno costruito un network e che ha avuto la possibilità col trumpismo di diventare consiglieri del principe e gran parte di quello che loro avevano proposto nella campagna elettorale e negli ultimi anni come piattaforma per la legislazione ora viene messo in pratica da Donald Trump. Ecco perché il Trump 2 è diverso dal Trump 1. E queste fondazioni sono fatte spesso di cattolici e di non cattolici, ma il cattolicesimo è diventato negli Stati Uniti, il cattolicesimo conservatore è diventato il pilastro ideologico del progetto antiliberale, illiberale, ha preso il posto del protestantesimo, che per 2 secoli o più ha dominato questo paese. Oggi la Chiesa Cattolica è la singola chiesa più grande del paese e il cattolicesimo conservatore fornisce l'armatura intellettuale, ideologica. Basta vedere le corti di giustizia, la Corte Suprema, chi è al congresso, insomma, che tipo di cattolici sono al congresso. Quelli che scrivono sui grandi giornali, che sono in buona parte cattolici conservatori. Questa è una mutazione che è successa negli ultimi 3 decenni. Con Francesco è emerso tutto questo scontro e ora si va con il conclave alla resa dei conti perché ci sono forze in campo che sono in parte visibili, insomma, i cardinali, in parte invisibili, che hanno modi diversi di, insomma, esprimersi e di imporsi.
Il presidente della Heritage Foundation è Kevin Roberts ed è anche colui che ha firmato, tra gli altri, quel progetto 2025 che è stato e che è alla base del secondo mandato di Trump alla Casa Bianca.
Kevin Roberts, presidente della Heritage Foundation e ideatore del progetto 2025, la roadmap del think tank conservatore per una seconda presidenza Trump, ha stretti legami e riceve regolarmente assistenza spirituale da un centro guidato dall'Opus Dei a Washington, fulcro delle attività del gruppo cattolico radicale e riservato. Roberts ha ammesso in un discorso dello scorso settembre di aver visitato settimanalmente per anni il centro di informazione cattolico, un'istituzione di K Street, guidata da un sacerdote dell'Opus Dei e incorporata nell'arcidiocesi di Washington per la messa e la formazione, ovvero la guida religiosa. L'Opus Dei organizza anche ritiri mensili presso il Centro di Informazione Cattolico. Nel discorso, registrato e disponibile online, Roberts ha parlato apertamente della sua strategia per raggiungere obiettivi politici estremi, che sostiene ma sono in contrasto con le opinioni della maggioranza degli americani. Mettere al bando il controllo delle nascite è la battaglia politica più difficile che i conservatori dovranno affrontare in futuro, ha affermato il cinquantenne stratega politico, ma ha esortato i conservatori a perseguire anche piccole vittorie legislative, quello che ha definito incrementalismo radicale, per promuovere i loro obiettivi politici più a destra. Quest'anno Roberts ha guadagnato notorietà come la forza trainante del progetto 2025, un piano sostenuto da oltre 100 gruppi conservatori che mira a sovvertire radicalmente una vasta gamma di politiche con Trump alla Casa Bianca, dalla limitazione dell'accesso all'aborto e dei diritti LGBTQ, allo smantellamento del Dipartimento dell'Istruzione, alla fine dei programmi sulla diversità e all'aumento del sostegno governativo ai programmi di sensibilizzazione sulla fertilità, come il monitoraggio dell'ovulazione e la pratica dell'astinenza periodica al posto di una contraccezione più affidabile. Ma i legami personali di Roberts con l'Opus Dei e l'importanza della sua affiliazione hanno ricevuto molta meno attenzione. Gareth Gore, autore di un libro sull'Opus Dei, ha affermato che i membri dell'organizzazione cattolica sono impegnati in un progetto politico avvolto da un velo di spiritualità. Il fondatore del gruppo, San José María Escrivá, vedeva i suoi seguaci come parte di una milizia in ascesa, ha detto Gore, che cercava di intraprendere la battaglia contro i nemici di Cristo. Come il progetto 2025, l'Opus Dei è essenzialmente una posizione reazionaria contro la deriva progressista della società, ha detto Gore. Per decenni l'organizzazione ha investito le sue risorse per penetrare nell'elite politica e legale di Washington e finalmente sembra esserci riuscita, grazie alla sua stretta collaborazione con uomini come Kevin Roberts e Leonard Leo. In una comunicazione inviata al Guardian dopo la pubblicazione, l'Opus Dei ha affermato che né l'organizzazione né i suoi membri sono coinvolti in alcun tipo di progetto segreto o nascosto, politico o di altro tipo. Ha affermato che i dirigenti dell'Opus Dei non impongono mai un criterio politico agli altri membri e che qualsiasi tentativo di imporre tale criterio porterebbe all'espulsione dall'Opus Dei. Il gruppo ha affermato di non divulgare i nomi dei membri perché l'Opus Dei ha dovuto affrontare una diffusa opposizione e oppressione nel corso della sua storia e che non cerca potere o influenza politica. Leonard Leo è un attivista conservatore che ha guidato la missione repubblicana per insediare la maggioranza di destra alla Corte Suprema e finanzia molti dei gruppi che hanno aderito al progetto 2025. Come Roberts, anche Leo ha legami con il Centro di Informazione Cattolico legato all'Opus Dei. In un discorso del 2022 in cui accettava il premio Giovanni Paolo II per la nuova evangelizzazione, il più alto riconoscimento del Centro di Informazione Cattolico, Leo elogiò il centro definendo però i suoi oppositori politici come vili e amorali barbari, laicisti e bigotti dei nostri giorni che erano sotto l'influenza del diavolo. I democratici, tra cui Kamala Harris, hanno lanciato l'allarme sul progetto 2025 per mettere in guardia gli elettori su cosa potrebbe fare una seconda amministrazione Trump. Trump da parte sua ha cercato di prendere le distanze dal progetto, sebbene le persone che lo sostengono abbiano stretti legami con lui. Roberts ha affermato di essere un buon amico di J.D. Vance, il vicepresidente, e Vance ha elogiato il progetto 2025 definendolo un progetto con alcune buone idee. Vance, convertitosi al cattolicesimo nel 2019, ha anche scritto la prefazione del prossimo libro di Roberts, elogiando l'autore per aver delineato un futuro autenticamente nuovo per il conservatorismo. Ora ci stiamo rendendo tutti conto che è tempo di stringere i carri e caricare i moschetti. Nelle battaglie che ci attendono, queste idee sono un'arma essenziale, ha scritto Vance. Il background personale di Roberts suggerisce che i suoi legami con l'Opus Dei non si limitano al Centro di Informazione Cattolico. Una scuola fondata da Roberts in Louisiana, la John Paul the Great Academy, considera Escrivá, fondatore dell'Opus Dei, il suo patrono. Roberts era anche coinvolto in un programma di leadership per le scuole superiori affiliato all'Opus Dei ad Austin, in Texas. Un sito web che monitora le attività degli uomini dell'Opus Dei, chiamato Where You Are, includeva un profilo del programma per le scuole superiori di Austin, dove Roberts sembra fare volontariato e contribuire in modo significativo al programma di carriera e leadership della scuola. Roberts è stato ospite di un'altra scuola legata all'Opus Dei, la Camino Schools, nel 2023. Nel discorso introduttivo, prima del discorso di Roberts, il preside della scuola, Bob Rose, ha elogiato le scuole che insegnano ai ragazzi e alle ragazze che sono diversi, che imparano in modo diverso e che sono ispirati da cose diverse, e dove i ragazzi sono istruiti da uomini virili che fungono da modelli di riferimento.
L'articolo del Guardian è stato letto da Luca Parena. Quindi immagino questa rete di cattolicesimo conservatore parta dagli Stati Uniti e abbia anche forti agganci qua in Italia, a Roma.
Ce li ha dappertutto, ce li ha in Europa, ce li ha in Asia, in America Latina, perché è un mondo che ha illimitate possibilità finanziarie, ma che sa usare molto bene anche i network di scambi intellettuali, accademici, e quindi è un progetto globale che ha avuto un tentativo fallito nel Trump 1, Steve Bannon, le elezioni europee del 2019, e che ora invece si ripropone perché c'è una sede vacante, c'è una presidenza molto più radicale, c'è J.D. Vance che chiaramente vuole posizionarsi come l'erede, e quindi oggi è una situazione più seria rispetto al primo tentativo che fu fatto da Steve Bannon nel 2018 e 2019. Oggi è più delicata perché c'è l'Ucraina, c'è Israele, c'è tutta una serie di questioni aperte che rendono questo progetto più appetibile per certi palati, diciamo.
Un progetto globale, come continua a spiegarci Massimo Fagioli, professore di teologia alla Villanova University in Pennsylvania. Sembra quasi di sentire parlare, sentendo parlare lei, del rapporto che c'è tra Putin e la Chiesa ortodossa russa, che è la Chiesa nazionale, che in realtà è, diciamo, anche una fucina ideologica del putinismo, ovviamente con le debite proporzioni e diversità rispetto al progetto Trump, cattolicesimo conservatore negli Stati Uniti.
Beh, sì, ci sono alcuni paralleli. La differenza è che il cattolicesimo è sempre stato fortemente allergico all'idea di un cattolicesimo nazionale, che invece si addice di più alla storia ortodossa. E invece ora l'America neoimperiale, illiberale, sta tentando di riplasmare i rapporti col Vaticano anche, ma all'interno di se stessa, con un progetto che sfida alcune coordinate storiche fisse, cioè che non si tenta, per esempio, di far dimettere il Papa, cosa che è successa in questo paese nel 2018, solo perché non ci piace. Quindi il modello russo è un modello, ce ne sono altri, come per i rapporti fra chiesa, politica ed economia, è il modello Singapore. Il modello più importante in realtà è il modello ungherese di Orban, che è stato preso letteralmente come modello, con alcuni intellettuali vicini al trumpismo che sono stati assunti dal governo ungherese come teste d'uovo e che fanno la spola fra gli Stati Uniti e Budapest. Quindi c'è una rete internazionale che ha un'esatta visione e che ha già cominciato, ma da molti anni, a dire che il bergoglismo era un disastro non solo per il cattolicesimo, ma per tutto l'Occidente, per gli Stati Uniti.
Nemico o nemici di questo fronte rimangono le democrazie liberali, rimane la concezione di democrazia liberale, immagino, ma dal punto di vista, diciamo, geopolitico, se una volta c'era lo scontro tra i due blocchi, adesso invece lo scontro di questo movimento è con chi?
Ma di fatto c'è un'alleanza tra gli Stati Uniti e la Russia adesso, no? Basta vedere l'Ucraina, dove l'esercito russo in realtà combatte una guerra per conto degli Stati Uniti in pratica. Qui negli Stati Uniti io sono scioccato ogni giorno dalla naturalezza con cui si parla della prossima guerra fra Stati Uniti e Cina, perché quello è il nemico vero, anche dal punto di vista economico, anche perché ora l'America guarda molto di più all'Asia che all'Europa. Il vero problema è che oggi non si sa letteralmente dove vanno gli Stati Uniti, cioè da che parte vanno, come strategie internazionali, ma anche internamente, cioè è un paese che si sta richiudendo, che chiude le ambasciate, chiude i consolati, caccia via migliaia di studenti con dei visti irregolari, fra l'altro, quindi è difficile prevedere. È chiaro che il mondo che c'era al tempo del conclave del 2013 o del 2005 ha una faccia diversa oggi, e anche per questo osservare quello che succederà a San Pietro nelle prossime settimane sarà molto importante, perché è un palcoscenico unico per capire come alcuni attori interpretano il momento attuale.
It is our honor to serve you all, and we've actually had over 1,000 faith leaders in through the White House.
And thank you, Mr. President, for inviting us here.
Ma qual è l'arma migliore di cui dispone questo fronte conservatore cattolico americano? L'ultima domanda, l'ultima risposta di Massimo Fagioli.
It was God saying to the world, I love you.
He bled and he died and he rose from the dead to give us all that blessed hope. God is moving in this nation mightily.
Questo ormai è un mondo religioso senza frontiere, e quindi dove le persone, ma anche le idee, le risorse si spostano in modo molto più facile di una volta. La cosa importante è questa, cioè che il cattolicesimo trumpiano è il cattolicesimo militante di chi si impegna a dare soldi, a dare tempo, a dare vocazioni per la Chiesa, cioè a diventare preti, a diventare vescovi. Il cattolicesimo progressista, innamorato di Papa Francesco, è meno propenso a militare nella Chiesa come il conservatorismo può e vuole fare. Questo è il differenziale che fa parte della lunga strategia, la lunga marcia del conservatorismo, che sa benissimo che oggi la maggioranza dei preti, specialmente qui negli Stati Uniti, sono di orientamento conservatore o molto conservatore. Questo è il long game.
Ci risentiamo tra poco per la seconda parte della trasmissione.
Grande che deve avere il prossimo Papa?
Secondo me continuare comunque a perseguire, insomma, il lavoro di Papa Francesco, che comunque era un Papa, secondo me, per l'esperienza che ho, perché comunque gli altri Papa non ho ben presente, comunque un Papa comunque spensierato, non troppo pesante, nel senso sempre aperto anche verso non solo i credenti, ma anche verso gli altri, anche le altre religioni e anche magari gli atei, insomma tutto il mondo, tutto il popolo è aperto in questo senso. E secondo me l'altro Papa deve continuare comunque questa apertura della Chiesa, non solo verso chi ne fa parte, ma anche verso comunque, cioè, tutto il mondo, perché comunque alla fine è sempre insieme siamo.
Grazie, grazie molto. Grazie.
Rieccoci con Va Pensiero, la seconda parte. Nella prima abbiamo parlato del progetto trampiano della OPA di Trump sul cattolicesimo mondiale. Ma quali sono i fattori che possono incidere sulla scelta del prossimo pontefice all'interno del conclave? Fattori internazionali, ovviamente. Di questo abbiamo parlato con Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso.
Vibra mi mente al pensar.
E anche se cardinali del Nord America, che sono numerosissimi e cercano di influenzare il conclave, per esempio nel conclave precedente ha fatto una cosa stranissima. Ci sono le congregazioni generali dove prima del conclave si incontrano tutti i cardinali fra di loro, fanno dei brevi interventi che spesso sono proprio dei programmi di pontificato. Bergoglio lo fece una specie di programma parlando della Chiesa che deve uscire dagli steccati, che occorre andare nelle periferie del mondo, occuparsi dei poveri, eccetera. E i cardinali statunitensi fecero, e questo è molto buffo, delle conferenze stampa. Poi il cardinale segretario di Stato, il cardinale Sordano, li bloccò. Quindi ci sono tutte queste tentativi di influenzare gli altri cardinali anche i media. I cardinali americani sono molti in questo conclave. Io non credo, anche se hanno delle belle figure, che per esempio possa essere un cardinale americano, poi tutto può essere smentito, proprio perché avere un papa americano farebbe identificare facilmente la Chiesa con gli Stati Uniti, un tentativo che ha già fatto l'ISIS dicendo che la Chiesa cattolica era l'Occidente, era identificato con l'Occidente, con l'America, eccetera. Quindi questo è già un elemento di politica internazionale che influenza molto. Un altro elemento sono... variano col tempo. Per esempio Wojtyła è diventato papa perché all'epoca il nemico della Chiesa è stato identificato col comunismo ateo russo che perseguitava i cattolici, che erano costretti alla clandestinità, e quindi hanno fatto lui. Quindi gli elementi politici influenzano molto. Adesso, per esempio, una possibilità è che venga un papa dall'Asia, il continente della speranza per il cattolicesimo, perché mentre in Europa per esempio i cattolici diminuiscono di numero enormemente, in Asia invece crescono. O per esempio, certo, c'è stato un papa Bergoglio dall'America Latina, primo papa latinoamericano, ma il cardinale, per fare un nome, il cardinale di San Paolo è molto valido, e nella sua diocesi infestata dalle sette i cattolici crescono, quindi anche questo stupisce. Quindi ci sono caratteristiche sia politiche sia interne alla Chiesa che possono influenzare tutto questo. Per esempio il cardinale italiano Pizzaballa, che è francescano, patriarca di Gerusalemme, usa parole molto molto forti su quello che sta accadendo a Gaza, prima sui rapimenti, dell'uccisione e rapimenti degli israeliani, quindi è molto netto, però è anche capace di tenere un equilibrio fra i due. Quindi tutti questi elementi possono influenzare fortemente la scelta del prossimo papa.
Ma se doveste scommettere, Marco Politi, giornalista e scrittore vaticanista da sempre, su quali nomi scommetterebbe?
Noi siamo ancora nella fase della lotteria del Toto Papa, perché quello che finora non si riesce a capire è quali voti stanno dietro i nomi che stanno girando. Certamente il nome di Parolin è un nome prestigioso, ha una grande esperienza diplomatica, ha una grande esperienza e conoscenza della Chiesa universale, e allo stesso tempo una conoscenza dell'apparato vaticano, quindi della struttura centrale della Chiesa. però ancora è troppo presto per vedere quanto un candidato come lui abbia dei voti dietro di sé. Ha certamente molta stima, ma non sappiamo quanti sono i voti. La stessa cosa vale per Tagle. Tagle sarebbe la prosecuzione dell'internazionalizzazione del ruolo papale. Dopo il Sud America si andrebbe nell'Asia, e per di più un aspetto molto importante, non soltanto perché Tagle rappresenta la grande nazione cattolica filippina, ma allo stesso tempo perché ha la madre cinese, e quindi sarebbe un aggancio con quello che è sempre stato finora uno dei sogni della Santa Sede, e cioè di poter allacciare direttamente dei rapporti diplomatici con la Cina.
Il fatto che siamo entrati in una nuova fase, una nuova epoca del mondiale, una nuova situazione internazionale, sarà uno degli elementi di cui, che porteranno poi alla scelta piuttosto che un'altra, perché sia Parolin sia Tagle hanno questo, diciamo, afflato molto internazionale.
Francesco è stato il primo papa della globalizzazione, è stato il papa che ha affrontato appunto i problemi globali come l'immigrazione, lo sviluppo del capitalismo di rapina, la questione ecologica che tocca particolarmente i paesi del terzo mondo, e anche la questione della pace che Francesco ha visto come urgenza di costruire nuovi equilibri a livello mondiale, stabilendo con i nuovi protagonisti della scena internazionale le nuove regole di coesistenza, con quella che è stata chiamata una specie di conferenza di Helsinki numero 2. È chiaro da questo punto di vista che Francesco ha avuto un ottimo rapporto, o meglio, Francesco è stato accolto molto bene da quello che è il protagonismo del sud globale, di quello che si chiama oggi il sud globale, o anche politicamente tutto lo schieramento dei BRICS, che va dal Brasile alla Cina, alla Russia, all'India, all'Indonesia, al Sudafrica. Questa linea dovrà essere seguita.
L'impegno più grande che dovrà assumere il prossimo Papa, detto da una ragazza di 18 anni.
Non lo so, forse io spererei che continuasse a ripulire da queste nubi oscure la Chiesa, perché è un'importante istituzione secondo me, e proprio per questo dovrebbe essere un punto di riferimento per i fedeli, ma di fedeli ce n'è sempre meno, appunto perché si copre sempre le cose, si nasconde, e quindi secondo me dovrebbe continuare quello che Papa Francesco ha iniziato.
L'ultima domanda, quando dici ripulire, che cosa intendi?
Per ripulire intendo che ci sono molti, molti punti chiusi, ancora è molto, molto chiusa per certi aspetti, sia quelli più, diciamo, popolari, come può essere alcune credenze, e sia anche alcune questioni un po' più, diciamo, elevate, senza
tipo andare a tipo l'ambiente, la guerra,
sì,
la povertà,
questi aspetti, sì sì.
Le voci sono state raccolte ieri durante i funerali di Francesco da Maria D'Amico, mentre invece l'intervista a Stefano Maria Paci, venuto prima, è stata fatta da Viviana Astasi. Marco Politi parlava di due tra i più favoriti in questo momento di cardinali per diventare il prossimo Papa, ovvero sia Pietro Parolin, che è segretario di Stato, un uomo di curia, ma anche un uomo scelto da Papa Francesco, e Luis Antonio Tagle, che è un cardinale filippino.
La posibilità di incontrare un rumbo differente.
Ma continuiamo a sentire l'analisi di Politi.
Los cuadernos del amor, del gauchaje de toda la gente. Qué bueno.
bisogna vedere chi è il Papa allo stesso tempo migliore per il momento attuale della Chiesa anche al suo interno. Pochi hanno notato che nella preghiera, nelle meditazioni del Venerdì Santo, della Via Crucis, che sono un po' il testamento di Giovanni, di Francesco, una delle meditazioni era quella di ridare pace e unità alla Chiesa. Francesco ha usato parole molto forti parlando della Chiesa come veste lacerata, come discepoli divisi, e quindi è molto forte l'esigenza di un Papa che possa ricondurre a unità la Chiesa dopo 10 anni di guerra civile interna scatenata dal fronte ultraconservatore contro Francesco, contro le riforme di Francesco, contro le tentate riforme di Francesco. E allora la domanda è questa, che in questo momento non è stata bene messa a fuoco, perché si mettono così in prima linea una serie di nomi, anche una serie di nomi italiani. Il problema oggi è di scegliere un Papa che conosca bene la Chiesa universale, conosca bene la struttura della Chiesa, anche la struttura centrale, perché Wojtyla, Ratzinger e Bergoglio non avevano nessun rapporto con la Curia Romana e con l'apparato centrale. Wojtyla si è affidato a un grande manager come il cardinale Sodano e tutto ha funzionato benissimo. Ratzinger ha fatto una scelta che è stata giudicata disastrosa, quella del cardinale Bertone. Poi Ratzinger non era un papa politico. Francesco ha scelto un ottimo segretario di Stato, ma in genere è andato avanti per conto suo, in maniera molto autocentrata. Allora, in questo momento, di fronte ai cambi epocali che si stanno verificando, pensiamo soltanto alla nuova presidenza Trump, che cambia anche il rapporto tra capitalismo e liberal democrazia, la domanda è: serve un Papa che conosca bene la struttura della Chiesa, la struttura del governo centrale e la struttura del governo centrale che deve muoversi a livello universale. Ecco perché tanti nomi di papabili sono nomi europei e sono nomi italiani, non per un ritorno di fiamma all'Italia, ma perché serve qualcuno che abbia l'esperienza della struttura della Chiesa.
È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale, è normale.
Quindi diciamo che se questo dovesse essere il ritratto, è più facile un parolin che un tagle.
Certamente, è più facile un parolin o un europeo.
Tu personalmente, ovviamente non ti posso chiedere quale sia il tuo candidato, alla luce delle cose che hai detto, favorito, ma oltre a parolin, quali altri potrebbero avere le caratteristiche di cui tu ci hai parlato fino adesso?
Io credo che in questo momento bisogna concentrarsi su quelli che sono i famosi kingmaker, quelli che decidono il gioco, perché il fronte ultraconservatore, che è stato molto aggressivo e presente sulla scena mondiale, proprio grazie anche ai siti web, non può imporre un suo candidato. Ecco perché, per esempio, la candidatura del cardinale Sara è una candidatura che ha poche possibilità di andare avanti, perché il cardinale Sara, insieme a Ratzinger, si è scagliato contro Francesco per impedire che in Amazzonia ci fosse un clero sposato. Però il fronte ultraconservatore è molto forte, possiamo dire che ha un 30% a livello della gerarchia mondiale, e quindi deve trovare un candidato centrista che finora non si vede, e con il quale stringere un'alleanza se si vogliono in qualche modo frenare le riforme di Francesco. E allo stesso tempo il fronte riformatore, che è più piccolo, che non è uscito tanto allo scoperto in questi anni, deve trovare un'alleanza con quel centro nebuloso che è fatto di tanti cardinali che non si sono mai espressi, di cui non conosciamo neanche la linea teologica o la linea politica. E allora è importante vedere chi sono i personaggi che possono indirizzare questo gioco. Certamente, per esempio, in America il cardinale Dolan, che era uno di coloro che hanno appoggiato e spinto la candidatura di Francesco e poi sono rimasti meravigliati dal riformismo di Francesco, è sempre una persona che ha una grande influenza, perché l'episcopato americano gioca un ruolo a livello internazionale e più della metà dell'episcopato americano è posizionato su linee conservatrici. Ecco, il cardinale Dolan è uno dei kingmaker.
Quello che uccide i migranti e la nostra differenza è quell'atteggiamento di scartare. Il deserto non è solo quello di sabbia e dune o quello roccioso, ma sono pure tutti quei territori impervi, pericolosi, come le foreste, le giungle, le steppe, dove i migranti camminano da soli, abbandonati a se stessi.
E un altro che certamente giocherà un ruolo è il cardinale Ambongo, che è il presidente del simposio delle conferenze episcopali africane e malgasce e che ha portato tutto il suo organismo continentale a rifiutare in blocco la benedizione delle coppie omosessuali decisa da Francesco e decisa dal dicastero della dottrina della fede. Ecco, per esempio, questi sono due personaggi che influiranno in termini di spostamento di voti, anche se personalmente non sono candidati, perché certamente Ambongo non può essere un candidato proprio perché si è contrapposto così nettamente alla scelta della benedizione delle coppie omosessuali, e Dolan non lo è per due motivi: uno, perché appartiene al fronte conservatore, anche se non si è espresso in maniera aggressiva nei confronti di Francesco, e secondo, perché è americano. Nella tradizione della Chiesa si è sempre evitato di avere un papa che venisse come paese, come cittadino, da una superpotenza. Questo è anche il motivo per cui nei secoli passati si sceglieva un italiano che appunto non apparteneva alle potenze dell'epoca: Francia, Spagna, Austria, Germania.
Quindi vuol dire che non ci sarà un Francesco II?
Francesco II non ci sarà. Non ci sarà. Però ci può essere un candidato che porti avanti gradualmente alcune intuizioni di Francesco, o che perlomeno non vada indietro. Ecco. È difficile anche per il fronte ultraconservatore. Gli ultraconservatori lo sanno. Una volta che Francesco ha deciso, facendo uno strappo, che si dà la comunione ai divorziati risposati, non puoi più presentarti il giorno dopo dicendo non è possibile, non si dà più la comunione. Non si può più dire da domani l'omosessualità è di nuovo una cosa contro natura e quindi assolutamente un peccato non condonabile. Ecco, quindi si può frenare, ma non si può tornare indietro in maniera netta. Già l'esperienza del pontificato di Ratzinger, anche se Ratzinger era una grande personalità come intellettuale, come teologo, come predicatore, però l'esperienza del pontificato di Ratzinger, che doveva essere un colpo di freno contro le novità, è finita malissimo.
Posso chiederti il tuo nome e da dove vieni?
Margherita, sempre da Firenze. Però.
Da Firenze. Sì. Anche tu quindi nel gruppo prima siete qui, eravate a Roma per vacanza e siete, avete deciso di venire a impegnare mezza giornata del vostro tempo per salutare Papa Francesco. Perché?
Perché comunque sembrava una celebrazione importante e anche Papa Francesco comunque presente nella nostra vita da sempre, perché appunto avendo 18 anni abbiamo conosciuto lui come Papa e quindi diciamo un momento importante anche non solo per i credenti come noi ma anche a livello storico, perché comunque finisce un'era, un papato, è un evento importante.
No, qual è il vostro stato d'animo? Posso chiederle il suo nome intanto?
È Maria Cristina.
Lei è venuta, stiamo seguendo i funerali, sono appena iniziati, sono le 10.05, ci troviamo su uno degli accessi in piazza San Pietro. È venuta qui per questo o si trovava già a Roma?
Sono in viaggio a Roma e sfortunatamente mi sono trovata con questa brutta occasione.
Sfortunatamente perché?
Perché abbiamo perso un grandissimo Papa, il Papa della tolleranza, della pace, il Papa dell'inclusività.
Secondo lei questo apparato grandissimo organizzato per i funerali, lo chiedo un po' così, è quello che lui avrebbe desiderato?
Non lo so, forse no. Forse non avrebbe desiderato neanche tanta ipocrisia.
Qual è l'ipocrisia secondo lei?
L'ipocrisia di persone che piangono ma non l'hanno ascoltato.
Può farci qualche nome, qualche esempio di politici?
No, ma tutti quelli che sono oggi alle prime cariche.
La ringrazio.
In Italia, eh.
Grazie, posso chiedere anche a lei? Posso chiedere il suo nome? Da dove venite voi?
Da Avellino.
E sapete se per esempio nella vostra città è stato organizzato qualcosa per questo rito funebre?
No, non lo sappiamo onestamente. No. Grazie.
Gentilissimi. Grazie. Aspetta, eh.
Non ci sarà quindi un Francesco II, ci sarà un Papa che sarà più o meno diciamo sensibile alle tematiche portate avanti da Papa Bergoglio, a seconda di come decideranno i cardinali ad entrare nel conclave. E su questo sentiamo ancora Marco Politi. Francesco nel corso di questi anni ha ridisegnato la geografia del conclave, pensava proprio a questo alla fine, cioè a una persona che potesse essere l'espressione di gradualità delle sue riforme?
Sì, Francesco ha voluto soprattutto fare in modo che le nomine cardinalizie non fossero il risultato di una carriera automatica, per cui tu magari tanti anni hai lavorato in curia, diventi cardinale, o tu sei cardinale patriarca di Venezia, magari prima eri vescovo di Vittorio Veneto, poi diventavi patriarca di Venezia, poi diventavi cardinale. Ecco, per esempio, il patriarca di Venezia non è stato fatto cardinale da Francesco. Francesco ha voluto che il collegio cardinalizio fosse il più possibile espressione della globalità, della globalizzazione in cui si trova immersa la Chiesa. Però questo significa anche che tanti nuovi cardinali conoscono poco la struttura centrale della Chiesa, conoscono bene il loro paese, ma non conoscono la Chiesa come organismo universale di 1.400.000.000 di fedeli.
Fa pensiero sulla lidorata, va ti posa sui clivi e sui colli. Oh. del Giordano.
È tutto, ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.
Atterrati, oh mia patria, sì bella e perduta.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it.
Something new. If it don't break, it'll burst. If it's not bad, it's worse. If it don't bleed, it really hurts. Bad storms or clear skies. Those politicians keep telling lies. Daylight.